Alessandro Seidita, benvenuto nel posto delle parole.
Grazie mille, gentilissime, grazie per l'invito.
Ed eccoci qua con Alessandro Seidita che ci propone l'appuntamento al festival I Dialoghi di Trani, che si svolgerà sabato 24 settembre questo appuntamento, ma noi desideriamo raccontarlo perché, a proposito di festival in questo tempo, racconteremo Torino Spiritualità e questo libro che andremo a sfogliare fra poco, per così dire, Voci dal Silenzio, è un libro che verrà raccontato a Trani insieme con Joshua Valen, che è il coautore di questo libro, e anche con Cenzio Di Zanni. Bene, a questo punto, Alessandro Seidita, non ci rimane che entrare in questo viaggio dentro la parola silenzio, ed è un viaggio che hai realizzato insieme con Joshua Valen, poi questo è diventato un libro e si trasforma in molte cose questa presenza, come sta già facendo, un viaggio tra gli eremiti d'Italia. È la prefazione di questo libro e di Antonella Lumini. Antonella Lumini è stata nostra ospite tempo fa, è un'eremita, abita a Firenze, pensate, nel centro della città, in città, e quindi è una forma di eremitaggio molto particolare, ma necessariamente presente. Alessandro Seidita, da che cosa nasce questa esigenza di raccontare gli eremiti oggi?
Ma prima di tutto, per un esempio che cercavamo in un periodo particolare della nostra vita, di non soltanto parole, perché siamo in un mondo dove si spendono tante parole che poi non vengono accompagnate dai fatti. La cosa particolare di tutte queste persone è che prima di tutto, prima di ogni cosa, prima di ogni parola, parla proprio il fatto, la scelta di vita, come vivono, come si relazionano al mondo. E quindi era il modo per trovare degli esempi concreti, altre possibilità di approcciarsi all'esistenza.
Altre possibilità di vivere il quotidiano, di vivere il proprio senso della vita, e nella parola eremiti oggi c'è molto da imparare. Non immaginiamo l'eremita nella grotta, barbicato sulla montagna. Sì, ci sono anche di queste presenze che vivono solitarie in montagna, in questo lungo viaggio attraverso la penisola per raccontare queste esperienze. Che cos'è che lega tutte queste esperienze mistiche, Alessandro?
Allora, guarda, è molto bello il tuo commento, perché tutti quanti siamo abitati da grandi stereotipi rispetto alla figura eremitica, e non ti nego che anche noi all'inizio del viaggio eravamo abitati dai comuni pregiudizi, no? La cosa che per noi è stata più sorprendente è incontrare persone semplici. E questo secondo me è molto importante, perché uno si immagina, no, l'eremita, la figura con la barba lunga che vive nella grotta, fuori da ogni tipo di relazione, fuori dal mondo e da una visione lucida del mondo. Ecco, le figure incontrate raccontano una storia totalmente diversa. Ognuno di loro è stato immerso nel mondo, e prima di lasciare il mondo si sono sporcati le mani. C'è chi è stato medico di guerra, chi insegnante alla Sorbona, chi ha avuto dei figli, chi ha dei figli e chi ha avuto moglie o marito, quindi che viene dall'esperienza coniugale, chi è stato operaio in fabbrica. E questo ci racconta quindi di una grande eterogeneità dell'esperienza. È impossibile cercare un'unica definizione di eremita. È come avere un unico vestito e pensare che questo possa andare bene per chiunque. Invece quello che abbiamo visto nel nostro viaggio è che esistono tante esperienze differenti, ognuno col proprio approccio, ognuno portandosi dietro il proprio background, la propria esperienza passata. Allora la difficoltà è stata: qual è il fil rouge di tutte queste diversità? A mio avviso la maniera di vivere il silenzio e la solitudine, in qualche modo di custodirla, cioè rendersi conto in qualche modo degli strumenti preziosi che vengono forniti proprio da queste due parole, no? Il silenzio e la solitudine, perché alla fine che cosa sono? No? Una maniera per intercettare i nostri reali desideri. Il rischio qual è di non prestare, di non avere questo ascolto nei nostri confronti? Il rischio è di lasciare che gli altri possano scrivere la nostra vita al posto nostro. Ecco perché sono fondamentali appunto questi due elementi da proteggere nel nostro quotidiano, motivo per cui tenevamo tantissimo affinché la prefazione fosse scritta proprio da Antonella Lumini, eremita metropolitana, cioè una persona che vive l'esperienza del silenzio e della solitudine all'interno del baccanale confuso di una città come Firenze, che ci insegna però che queste realtà sono conquistabili e sono conquistabili da ognuno, che non c'è bisogno di andare nella punta di una montagna o nel cuore di un bosco per riuscire a conquistare questo genere di ascolto.
Eh sì, questo genere di ascolto, ed è un ascolto fatto nel silenzio, perché se c'è un ascolto è perché c'è un silenzio. Uno non esclude l'altro, sono molto legate queste parole. A proposito di esperienze, quante sono le esperienze eremitiche in Italia?
Allora, è difficile fare un calcolo. Io posso dirti che noi abbiamo incontrato, all'interno del libro ci sono 14 testimonianze, noi ne abbiamo incontrate un po' di più, una ventina. Alcune non sono state inserite perché è difficile appunto capire cosa entra nell'esperienza eremitica e cosa no, stare all'interno di una definizione. Noi abbiamo scelto poi le figure che secondo a nostro avviso raccontassero meglio questo genere di cammino. Per avere però un'idea, ogni tanto, ogni 2 anni, viene fatto un incontro degli eremiti italiani, organizzato proprio dalle varie diocesi. Nell'ultimo incontro si sono presentate un centinaio di persone. Ora non sappiamo chi di quelle fosse effettivamente un reale eremita e chi no, però può dare un'idea su per giù dell'abbondanza di presenza all'interno del nostro territorio.
Alessandro Sedita, qui la presenza è una presenza importante perché, torno di nuovo sulla parola silenzio, sulla parola meditazione, preghiera, che tutto questo non deve ricondurre solamente a un'esperienza cristiana, anche se forse è preponderante rispetto alle altre, ma abbraccia ogni spiritualità. E le donne rappresentano veramente una parte importante di questo percorso.
Assolutamente, devo dire che le donne solitamente sono le più audaci, le più coraggiose, quelle che riescono a viverla anche con un anelito, direi, più passionale. Tutta la nostra tradizione in realtà è legata anche in maniera profonda a questa ricerca interiore di stampo femminile. Purtroppo se ne dà poca luce, questo è un vero peccato perché all'interno di questa ricerca ci sono delle perle estremamente preziose, motivo per cui le figure eremitiche femminili in Italia danno un contributo, secondo me, inestimabile e di grandissima qualità.
Adesso andiamo a raccontare anche qualche esempio, fermandoci proprio con questo sguardo femminile. Abbiamo già citato Antonella Lumini. Raccontiamo per esempio di Paola. Paola, sposata, lascia le figlie e si ritira in un piccolo angolo della provincia di Cuneo, siamo nel nord Italia. E che esperienza è la sua?
Ma la sua è come la maggior parte delle esperienze, persone che riescono a integrare il loro vissuto, il loro passato all'interno dell'eremo. Pensate che lei ha una stanza adibita proprio agli ospiti e solitamente gli ospiti che accoglie sono giovani coppie, proprio per educarle alla giusta maniera di vivere insieme. Quindi non c'è nessun passato che viene rinnegato, almeno nelle figure che abbiamo incontrato noi, e tutto viene estremamente integrato all'interno dell'esperienza di silenzio e di solitudine che viene affrontata da queste persone. Lei ci ha molto colpito perché il tipo di lettura estremamente lucida dello stare insieme, della giusta maniera del vivere insieme, è qualcosa che penso sarebbe utile, farebbe tesoro a qualsiasi storia personale individuale, no? Quindi noi ce ne siamo, abbiamo lasciato il suo eremo ricchi e pieni di parole appunto legate alla relazione, alla giusta maniera dello stare insieme, che da un eremita magari uno non, inizialmente non si potrebbe nemmeno aspettare. Poi c'è da dire che la famiglia, i figli la vengono spesso a trovare, no? Quindi il suo cammino è stato ben accolto e ben accettato da tutta la famiglia. Lei vive vicino al monastero di Pradnil, quindi ha anche una forte relazione con i monaci del luogo.
E che è un monastero straordinario, fondato da padre Cesare Falletti, benedettino,
Bravissimo.
e quindi è una gemma che si deve conoscere, questa come molte altre, al di là di quello che si pensa, veramente, al di là di quello che sia la propria fede, si sia atei, ma semplicemente credo che la chiave per conoscere questi luoghi e di conseguenza queste persone è semplicemente la curiosità. Perché,
Bravissimo.
ad esempio, Vermorel, questo eremita intellettuale, che cosa racconta?
Vermorel è un eremita, un altro legame profondissimo che si è costruito tra noi e lui, noi siamo continuamente in contatto. Lui pensa, la cosa che mi aveva colpito tantissimo, non aveva come progetto l'esperienza eremitica inizialmente. Lui cercava un luogo dove fare vita cenobitica, quindi condividere l'esperienza con altri fratelli. Poi, cercando, ha avuto difficoltà a trovare il luogo ideale, ha detto: comincio da solo, prima o poi qualcuno si aggiungerà. Fatto sta, ci raccontava che poi, stando da solo, si è trovato molto molto bene. E da lì è cominciato questo nuovo progetto, appunto, di vita solitaria, che vive in una maniera estremamente profonda.
Eh sì, non può che essere così, Alessandro, non può che essere che una vita profonda, se no si fugge sicuramente dal senso di questa vita eremitica. Ma che significato ha oggi? Lo chiedo a te, che hai conosciuto questi eremiti che poi sono stati raccolti in questo libro Voci dal Silenzio e questo viaggio di conoscenza continua. Ecco, che cosa ci dicono oggi queste persone in un mondo in cui, senza demonizzare nulla ovviamente, ma in un mondo in cui ci
Certo.
sono le immagini che stanno tracimando, ci sono le guerre che ci stanno invadendo, ci sono le calamità che ci stanno conquistando. Ecco, l'eremita sembra una persona che fugga dal mondo, fugga dal verbo decidere, no? Dallo scegliere. E invece che cosa succede?
Invece, a mio avviso, sono dei custodi. Delle persone che proteggono il senso più profondo dell'essere umano, in un mondo appunto che sta in qualche modo smarrendo la sua vera identità, diciamo, è il disegno più profondo dell'uomo, queste persone lo custodiscono affinché un giorno, appunto, orecchie un po' più attente sappiano dove riandarlo a trovare. Andarlo a cercare, quindi sono assolutamente fondamentali per il cammino di tutti noi.
Il cammino di tutti noi che si può conoscere attraverso il libro Voci dal Silenzio pubblicato da Tea Libri, Alessandro Sedita, lo ricordo, cammino di studio filosofico, antropologico, appassionato e profondo conoscitore del cinema. Ecco, tutte queste cose al servizio di chi vive nel silenzio ed è difficile raccontarle.
Assolutamente, noi in qualche modo ci siamo affacciati ad un paradosso, no? Cercare di raccontare con le immagini qualcosa di raccontabile, il silenzio e la solitudine. È qualcosa di estremamente fragile, come tutto ciò che è bello, no? La bellezza, il silenzio e la solitudine hanno questo carattere, sono elementi di una profonda fragilità, così come la preghiera, no? E quindi è difficile riuscire a catturare la vera essenza di queste espressioni dell'uomo. L'unico modo, penso che è quello che abbiamo cercato di fare all'interno di questo lavoro, è di riuscire a lanciare delle suggestioni, una voglia in qualche modo di andarle a recuperare queste espressioni dell'essere umano e viverle personalmente, perché poi se ne può parlare tantissimo, ma l'unico modo per capire l'essenza di queste appunto espressioni dell'uomo è viverle con la propria persona.
Hai detto due volte la parola essenza e mi è arrivata proprio questa parola insieme con una frase che conoscerai sicuramente, perché dice molto. Ho bisogno della tua presenza per capire meglio la mia
Il
essenza. Questo
caro
Franco
amico
Battiato.
Franco Battiato, che noi abbiamo conosciuto, abbiamo avuto l'onore anche di intervistare
Hai
all'interno del
lavorato
nostro
per un
documentario.
documentario insieme
Sì,
con Franco Battiato.
Corrispondenze, una delle ultime interviste che è stata fatta a Franco, abbiamo avuto appunto la fortuna di realizzarla noi all'interno di questo documentario che si chiama Corrispondenze.
Vorrei però tornare su questa frase, ho bisogno della tua presenza per capire meglio la mia essenza. Questa frase sembra non attraversare lo sguardo di chi vive l'eremitaggio, o no?
Ma guarda, io direi una cosa, tu hai detto una frase molto bella, no? Dire forse al di là delle tradizioni c'è qualcosa che accomuna tutte queste esperienze. Dal mio punto di vista, forse è quello che si può trovare all'interno del silenzio e della solitudine, ossia che questa solitudine poi alla fine si scopre essere una solitudine abitata, che in questo silenzio, in questo deserto, noi non siamo mai soli e che c'è sempre un incontro con un'alterità che si fa, quindi qualcosa di altro da noi che ci abita. E penso che questo sia qualcosa di estremamente importante che forse è sintetizzato perfettamente in queste parole di Franco Battiato.
Quando pensiamo agli eremiti, pensiamo normalmente a persone che hanno una certa età e invece scopriamo in questo Voci dal Silenzio che lo sguardo sulla meditazione, sull'essere appartati ma essere nel mondo, appartiene anche a chi è giovane.
Sì, assolutamente, anche se la maggior parte delle persone ha un certo tipo di cammino e di percorso alle spalle. È difficilissimo trovare eremiti giovani e noi un po' ce lo siamo chiesti come mai. Una delle risposte più interessanti ci è arrivata proprio da Frederic Vermorelli che diceva: per essere un vero eremita devi in qualche modo avere fatto una lunga esperienza nel mondo, devi esserti veramente sporcato le mani per arrivarci preparato alla complessità del cammino. Motivo per cui solitamente, non sempre, però solitamente gli eremiti giovani non durano tantissimo.
E chissà,
E chi
la vita
è?
di eremita si addice ad Alessandro Sei Dita.
Guarda, io adesso ho un figlio di 2 anni, quindi sono lontano anni luce da un'esperienza eremitica, però devo dire che faccio ancora più tesoro delle parole di Giancarlo Bruni, eremita, biblista di fama internazionale che ha fatto il fruce sia del libro che del documentario, che prima di lasciarci appunto ci diceva: ragazzi, ricordatevi che per trovare silenzio e la solitudine non c'è bisogno di andarlo a scovare nel cuore del bosco o nella punta della montagna, ma dovete scoprirlo all'interno del vostro quotidiano. Ecco, io cerco alcune volte con grande difficoltà, altre volte con meno, però di provare a custodire quel silenzio all'interno del mio quotidiano, spesso anche molto chiassoso, devo dire.
È giustamente chiassoso con un bambino e quindi è un'altra forma di eremitaggio. Hai
Un'altra
citato
forma.
Giancarlo Bruni, vorrei ricordare ai nostri ascoltatori, lo ricordo con molto affetto, una conversazione per il libro In compagnia di Giovanni, scritto per l'appunto da Giancarlo Bruni, che è frate di Serve di Maria, monaco della comunità di Bose, ed il libro è pubblicato per l'appunto dalle edizioni Chicayon della comunità di Bose. Intanto, prima di salutarci, Alessandro Sei Dita, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Ne ho tanti, devo dire. È una domanda, è difficile scegliere poi alla fine quello Forse direi, quello in cui per ora sono più legato, il calice e la spada, la civiltà della grande dea del Neolitico ad oggi, proprio rimanendo sull'importanza dell'esperienza femminile all'interno della nostra cultura. Un tema, quello della femminilità, che spesso è stato un po' messo in ombra. Ed è un grande peccato perché le nostre radici sono costruite su quel genere di esperienze, quindi secondo me è qualcosa che va assolutamente recuperata.
Grazie davvero Alessandro Seidita e buona
Grazie a
giornata.
te, grazie mille per l'invito.